Gli Ascoltabili presenta Scaffali Roversi con Paolo Roversi.
La mia vita non è che un continuo sforzo per sfuggire alla banalità dell'esistenza.
Il protagonista più famoso, creato da questo scrittore, è comparso in 4 romanzi e 56 racconti, diventando un'icona del giallo e venendo ripreso in numerose opere teatrali, cinematografiche e televisive. Rappresenta, senza ombra di dubbio, la più celebre figura di investigatore della storia del giallo. Avete bisogno di qualche ulteriore indizio? D'accordo. Allora sappiate che ha uno sguardo acuto e penetrante, un naso sottile e aquilino che conferisce alla sua espressione un'aria vigile e decisa, un mento prominente e squadrato, tipico dell'uomo d'azione, mani sempre macchiate d'inchiostro e di scoloriture provocate dagli acidi. Ogni volta che cade in uno stato di inattività per combattere la depressione e mantenere la sua mente in costante movimento, fa uso di cocaina o di morfina. Ma piano piano questa sua abitudine viene sostituita con altre due ritenute più normali e accettabili: fumare la pipa e suonare il violino. Avete capito adesso? Io sono Paolo Roversi, faccio lo scrittore e oggi vi raccontiamo la vita dell'autore che ha creato Sherlock Holmes, il grande Sir Arthur Conan Doyle.
Arthur Ignatius Conan Doyle nasce il 22 maggio 1859 a Edimburgo da una famiglia cattolica irlandese. Charles Altamont Doyle, il padre di Arthur, è un artista che all'età di 22 anni ha sposato Mary Foley, una giovane donna vivace e beneducata di soli 17 anni. Le fonti dissentono riguardo il numero esatto di figli avuti da Charles e Mary. Ad ogni modo, è certo che a sopravvivere e raggiungere l'età adulta sono 7 bambini, di cui Arthur è il secondo. Il padre di Arthur non riscuote un grande successo con le sue opere. Questo, col passare degli anni, lo trascina sempre più nella depressione e verso l'alcolismo. È così che i soldi scarseggiano in casa Doyle, perché tutti risentono degli eccessi e del comportamento irregolare del padre Charles. Non passa molto prima che Mary diventi, non di nome, ma di fatto, una madre single. Mary è una donna di cultura. Ha una grande passione per i libri ed è un'ottima narratrice. Da adulto, Arthur Conan Doyle ricorderà lo strano gridolino emesso da sua madre ogni volta che, leggendo un libro, si imbatteva nel momento di massima tensione. Sarà sempre Arthur, nella sua autobiografia, a spiegare in che modo i racconti di Mary lo salvarono da un'infanzia difficile.
Riguardo la mia prima infanzia, per quanto io riesca a ricordare tutto, le storie che mi raccontava lei emergono così chiaramente nella testa che oscurano i fatti reali della mia vita.
Quando Arthur compie 9 anni, certi parenti più ricchi si offrono di pagare per i suoi studi. Arthur parte per l'Inghilterra, piangendo per tutto il viaggio. La trascorre 7 anni in un collegio dei gesuiti. Arthur detesta il bigottismo delle sue scuole e si ribella alle punizioni corporali che sono brutali nella maggior parte delle scuole inglesi della sua epoca. Durante quegli anni estenuanti, gli unici momenti di felicità di Arthur sono quando scrive a sua madre, un'abitudine che i due conservano per il resto della vita. Tuttavia, è durante questi difficili anni in collegio che Arthur si rende conto per la prima volta di avere un talento per la narrazione. Spesso lo colgono circondato da uno stuolo di studenti più giovani, completamente estasiati nell'ascoltare le fantastiche storie da lui inventate.
In origine il cervello umano è come un attico vuoto che uno deve riempire con i mobili che preferisce. Uno sciocco accumula ogni sorta di ciarpame che gli viene a tiro, così che le nozioni che potrebbero essergli utili vengono spinte fuori, o nella migliore delle ipotesi, accatastate alla rinfusa insieme a un'infinità di altre cose, di modo che ha difficoltà a ritrovarle. Un operaio abile, invece, sta molto attento a ciò che immagazzina nel suo attico cervello.
Nel 1876, laureandosi all'età di 17 anni, Arthur è un ragazzo come tanti, sereno, scanzonato, caratterizzato da un innato senso dell'umorismo che lo aiuta a superare ogni circostanza della vita, anche le più faticose. Tornato in famiglia per l'appunto, il ragazzo si trova ad affrontare l'instabilità mentale di suo padre, ora colpito da una grave forma di demenza. A causa della malattia, a volte l'uomo diventa violento e presto è confinato in un manicomio. Un'idea delle drammatiche circostanze in cui il padre viene ricoverato è contenuta in una storia scritta da Arthur Conan Doyle nel 1880, intitolata The Surgeon of Gaster Fell. Anche nella sua autobiografia l'autore parlerà di suo padre, riconoscendo in lui molti difetti ma anche molti pregi, che purtroppo non sono potuti emergere come avrebbero dovuto. Comunque, al momento del ricovero di Charles, è ancora una volta Mary a tenere in piedi la famiglia e salvarla dalla rovina economica.
Forse per me è stata una cosa buona che i tempi fossero duri, perché ero un selvaggio come un puro sangue e un po' sconsiderato. Ma la mia situazione richiedeva energia e applicazione, così che io fui obbligato a cercare di affrontarla. Mia madre era stata così splendida che non potevo deluderla.
La tradizione familiare vorrebbe che Arthur proseguisse una carriera artistica. Lui opta invece per una carriera medica. Questa decisione è influenzata dal dottor Brian Charles Waller, un giovane che sua madre ha accolto come affittuario per guadagnare qualcosa. Il dottor Waller si è formato all'Università di Edimburgo ed è lì che viene mandato Arthur a seguire i propri studi di medicina. Qui ha modo di incontrare numerosi futuri scrittori, tra cui James Barry e Robert Louis Stevenson. Tuttavia, l'uomo che più lo colpisce e ha un'influenza su di lui è senza dubbio uno dei suoi insegnanti, il dottor Joseph Bell. Un maestro in osservazione, logica, deduzione e diagnosi. Tutte queste qualità saranno successivamente riversate nel personaggio del famoso detective Sherlock Holmes.
È il migliore investigatore che esista. Pensate che a lui si rivolge perfino la polizia per risolvere casi intricatissimi. Ha una grande passione per tutto ciò che è bizzarro e fuori del comune, comprese le sperimentazioni con provette e alambicchi vari. Le sue deduzioni poi fanno invidia ai più grandi indovini del mondo. Dalla semplice osservazione di un'unghia o di un laccio di scarpe, è capace di dire cosa fa una persona, da dove viene ed eventualmente se ha commesso un crimine.
Cosa sarebbe il mondo della letteratura gialla senza Sherlock Holmes e le sue deduzioni incredibili? Deduzioni, badate bene, sempre ineccepibili però, visto che il personaggio applica il metodo scientifico alle investigazioni criminali, osservando la realtà circostante e raccogliendo le prove e gli indizi per poi fare delle deduzioni. Holmes considera questi due aspetti ben distinti, perché l'osservazione porta ad alcune preliminari conclusioni, ma solo con la conoscenza di alcuni aspetti della vicenda si possono trarre delle conclusioni definitive. Tale metodo deriva direttamente da quello del dottor Joseph Bell, insegnante di Conan Doyle, che nella diagnosi medica propugnava prima l'attenta osservazione dei dettagli, poi la conclusione basata sulla raccolta di prove inoppugnabili. Un personaggio così intrigante, però, ha bisogno di una spalla all'altezza, di qualcuno che gli ponga le domande giuste in modo che noi lettori rimaniamo stupiti dalle folgoranti risposte di Sherlock Holmes. La spalla, lo sapete tutti, è il dottor Watson, che ricorda il dottor Waller, colui che spinse Conan Doyle a studiare medicina, e forse anche Conan Doyle stesso, che entra così nei suoi romanzi da protagonista attivo. Tutto questo mondo, però, deve ancora prendere forma. Per ora il nostro scrittore ha appena intrapreso i suoi studi e certo non immagina che presto inventerà un eroe che diventerà l'icona del romanzo giallo contemporaneo.
Un paio di anni dopo gli studi, Arthur decide di cimentarsi nella scrittura di un racconto. Il risultato, intitolato Il mistero di Sasassa Valley, è molto evocativo delle opere di Edgar Allan Poe e Bret Hart, i suoi autori preferiti all'epoca. Il libro è accettato in una rivista di Edimburgo chiamata Chambers Journal, che ha pubblicato il primo lavoro di Thomas Hardy. Nello stesso anno, la seconda storia di Conan Doyle, Il racconto dell'americano, è pubblicata dalla London Society. Più avanti commenterà l'evento individuando qui il momento in cui ha realizzato che ci sono altri modi nella vita per guadagnare che non riempiendo fiale. Arthur, uomo di scienza, ritrova dunque nel mondo della fantasia la sua valvola di sfogo preferita, proprio come gli accadeva da bambino.
La mia mente si ribella all'inerzia, aborrisco la monotona routine dell'esistenza. Ho un desiderio inestinguibile di esaltazione mentale.
Arthur Conan Doyle è al suo terzo anno di studi in medicina quando una grande opportunità bussa alla sua porta. Gli viene offerto il posto di chirurgo sulla Hope, una nave baleniera in procinto di partire per il circolo polare artico. La Hope si ferma per la prima volta vicino alle coste della Groenlandia. Il giovane studente di medicina è sconvolto dalla brutalità delle operazioni di uccisione delle balene, ma in compenso apprezza molto lo spirito di cameratismo che si respira tra l'equipaggio e giudicherà l'esperienza come molto formativa. Questa avventura ritorna nella sua prima storia sul mare, un racconto dal titolo Il capitano della stella polare.
Fin dalla mia infanzia ho avuto l'esatta convinzione che la mia vera vocazione fosse rivolta alla letteratura. Tuttavia ho avuto una difficoltà che non mi spiego nel convincere qualsiasi persona responsabile a condividere le mie opinioni.
Senza molto entusiasmo, Conan Doyle ritorna ai suoi studi nell'autunno del 1880. Un anno dopo ottiene la sua laurea. Il primo lavoro retribuito del dottor Arthur Conan Doyle dopo l'università è come ufficiale medico sul piroscafo Mayumba, una vecchia nave malconcia che naviga tra Liverpool e la costa occidentale dell'Africa. Sfortunatamente Arthur non trova l'Africa seducente quanto l'Artico, quindi abbandona quel ruolo non appena la barca torna in Inghilterra. Per un breve periodo si trasferisce a Plymouth, nell'ottica di vivere insieme a un amico, un altro dottore di nome George Budd. La permanenza dura però poco, in quanto la convivenza tra i due si rivela difficile. Di questo Arthur fornirà un vivido resoconto 40 anni dopo, nel libro Le lettere del dottore. A quel punto, sull'orlo della bancarotta, Conan Doyle parte per Portsmouth per aprire il suo primo studio. Affitta uno spazio, ma riesce ad arredare solo le due stanze che i suoi pazienti vedranno. Il resto della casa è quasi spoglio e la sua pratica inizia in modo traballante. Ad ogni modo, con un po' di pazienza e fatica, il lavoro inizierà a fruttargli abbastanza bene. E nell'agosto 1885 sposa una giovane donna di nome Louisa Hawkins, sorella di una delle sue pazienti.
La mediocrità non conosce nulla al di superiore a se stessa, ma il talento riconosce immediatamente il genio.
I Il giovane Arthur divide il suo tempo tra il tentativo di essere un buon medico e la lotta per diventare un autore riconosciuto. Nel marzo 1886 inizia a scrivere il romanzo che gli darà la fama. Si tratta della prima avventura di Sherlock Holmes e il dottor Watson, dal titolo Uno studio in rosso. Inizialmente, in realtà, il libro si intitola in modo diverso e i due personaggi principali si chiamano Sheridan Hope e Ormond Sacker. Solo 2 anni dopo, il romanzo è pubblicato col titolo definitivo. In questa edizione sono incluse anche illustrazioni di Charles Doyle, un omaggio dello scrittore a quel padre artista così poco apprezzato in vita. A Uno studio in rosso, comunque, Conan Doyle preferisce di gran lunga il romanzo successivo, Micah Clarke, ormai quasi dimenticato. Questo episodio segna l'inizio di una grave dicotomia nella vita dell'autore. Da una parte ci sarà Sherlock Holmes, da subito famoso in tutto il mondo, ma eroe di storie che il suo autore considera nella migliore delle ipotesi commerciali. Dall'altra invece ci sono un certo numero di romanzi storici, poesie e opere teatrali per le quali Conan Doyle non viene mai riconosciuto quanto vorrebbe.
È un errore confondere ciò che è strano con ciò che è misterioso. Spesso il delitto più banale è il più incomprensibile, proprio perché non presenta aspetti insoliti o particolari da cui si possano trarre delle deduzioni.
Intorno a Sherlock Holmes si è costruito un mondo. Hanno scritto romanzi apocrifi, girato film e serie televisive. A proposito, la mia preferita è Elementary, dove l'azione si svolge a New York e Watson è una donna, interpretata dalla bravissima Lucy Liu. Guardatela se volete. Holmes è conosciuto da tutti, al punto che se chiudiamo gli occhi, l'immagine del noto investigatore ci appare davanti. Però ci sono 2 miti che vorrei sfatare e che riguardano il famoso inquilino di Baker Street. Il primo riguarda il suo celebre cappello da caccia, Deerstalker. Lo chiamano. Il fatto è che il detective non indossava quel cappello in ogni occasione come crediamo, anzi, non lo indossava praticamente mai. Il fraintendimento fu dovuto alle illustrazioni che apparvero sulla rivista Strand che ospitò i racconti di Doyle dal 1891 in avanti e che diede a lui una grande popolarità. L'autore delle illustrazioni aveva utilizzato il famoso cappello da caccia per i racconti, dove il detective era impegnato ad indagare in lungo e in largo per la campagna inglese. E da quel momento, nell'immaginario collettivo, Holmes indossava sempre quel copricapo. Il secondo fraintendimento riguarda la celebre esclamazione «Elementare, Watson!» «Elementary, my dear Watson!» che però non viene mai pronunciata in questa forma nelle versioni originali dell'autore. Il personaggio usa l'espressione elementare solo nel racconto L'uomo deforme, mentre nel primo capitolo del Mastino dei Baskerville afferma invece interessante anche se elementare, e così via, con soltanto piccole variazioni in molti altri racconti.
In questo periodo della sua vita, Arthur scrive anche un romanzo fantasy molto strano su 3 monaci orientali sopravvissuti a un naufragio, dal titolo Il mistero di Clumber. Questa storia, in un certo modo, documenta l'inizio dell'attrazione di Conan Doyle per il paranormale e lo spiritismo. Nel frattempo, i testi dell'autore riscuotono successo negli Stati Uniti anche più che in Inghilterra. Nell'agosto del 1889, Joseph Marshall Stoddart, caporedattore del mensile Lippincott di Filadelfia, si reca a Londra per realizzare un'edizione britannica della sua rivista. In questa occasione invita Conan Doyle e altri autori a cena presso l'elegante Langham Hotel. L'albergo sarà poi menzionato in una serie di avventure di Sherlock Holmes.
Mentre il singolo individuo è un enigma irrisolvibile, quando insieme agli altri diviene una certezza matematica. È impossibile, per esempio, predire il modo in cui agirà un uomo, mentre invece è possibile dire con precisione cosa faranno un certo numero di uomini messi insieme.
Sempre al Langham Hotel, alla cena organizzata da Lippincott, Conan Doyle fa anche la conoscenza di Oscar Wilde. Nonostante abbiano personalità opposte e conducano stili di vita molto differenti, sembra che Arthur e Oscar Wilde vadano d'accordo. Come risultato di questa serata letteraria, si commissiona al giovane medico di scrivere un breve romanzo, che viene pubblicato su Lippincott's Magazine in Inghilterra e negli Stati Uniti nel febbraio del 1890. Questa storia, intitolata Nel segno dei quattro, è determinante per collocare Sherlock Holmes e Arthur Conan Doyle negli annali della letteratura una volta per tutte.
Per trovare gli effetti più strani e le combinazioni più straordinarie, bisogna rivolgersi alla vita stessa, che è sempre infinitamente più originale di qualsiasi volo di fantasia.
Nonostante il successo letterario, la pratica medica e un'armoniosa vita familiare arricchita dalla nascita di una figlia di nome Mary, Conan Doyle è irrequieto. Decide che è giunto il momento di lasciare Portsmouth e di recarsi a Vienna, dove vuole specializzarsi in oftalmologia. Le difficoltà con la lingua impediscono a Conan Doyle di fermarsi a lungo. Si sposta dunque a Parigi e infine ancora a Londra. Qui apre un elegante studio, del quale però sembra che nessun paziente varchi mai la soglia. Questa inattività gli dà molto tempo per pensare. Prende allora la decisione più redditizia della sua vita, quella di scrivere una serie di racconti legati tra loro. La rivista The Strand inizia così a pubblicare a puntate le storie di Sherlock Holmes, una collaborazione che durerà per diversi decenni. Nel maggio 1891, mentre scrive i primi di questi racconti, Conan Doyle è colpito da un'influenza che lo lascia tra la vita e la morte per diversi giorni. Quando la sua salute migliora, si rende conto di quanto sciocco sia stato cercare di combinare la carriera medica con quella letteraria. Decide così di dedicarsi solo alla scrittura.
L'esempio di una sofferenza sopportata pazientemente è la più preziosa delle lezioni per un mondo tanto impaziente.
Nel 1892, Luisa, la moglie di Arthur, dà alla luce un figlio che chiamano Kingsley. Un anno dopo, nonostante le suppliche di tutti, l'autore, da sempre molto impulsivo, decide di sbarazzarsi di Sherlock Holmes. È durante un viaggio in Svizzera che Conan Doyle decide dove e come finirà il suo eroe. Lo leggiamo in L'ultima avventura. Con questa storia, 20.000 lettori arrabbiati annullano le loro iscrizioni al magazine The Strand. Quanto a Conan Doyle, liberato dalla sua carriera medica e da un personaggio immaginario che lo opprimeva e oscurava quelli che per lui erano i suoi lavori migliori, si immerge in un'attività di scrittura ancora più intensa. Questo lavorare frenetico può forse spiegare perché l'ex medico non noti il grave deterioramento della salute di sua moglie.
A che serve questo circolo vizioso di dolore, violenza e paura? Deve avere uno scopo, altrimenti il nostro universo sarebbe governato dal caso, il che è impensabile. Ma quale scopo? Questo è l'immenso, eterno interrogativo al quale la mente umana è ancora ben lontana dal trovare risposta.
A Luisa è diagnosticata la tubercolosi. Scrivere incessantemente, prendersi cura di Luisa, non più una moglie, ma una paziente, e poi negli stessi anni perdere suo padre. Sono tutti eventi che lasciano Conan Doyle profondamente turbato. Forse la depressione che ne consegue lo avvicina allo spiritismo, il credo secondo cui i morti possono comunicare con i vivi dall'aldilà attraverso un medium terreno. Si unisce quindi alla Society for Psychical Research, il che può valere come dichiarazione ufficiale del suo interesse e della sua fede nell'occulto.
Per uccidere la propria gallina dalle uova d'oro ci vuole molto coraggio. Questo è indubbio. E Conan Doyle ne ebbe parecchio. Liberarsi di Sherlock Holmes non deve essere stato facile per lo scrittore. Però io devo confessarvi che lo capisco. Quello di Arthur Conan Doyle è un dilemma classico degli autori di polizieschi con protagonisti seriali molto, molto ingombranti. Perché i lettori poi tendono a scordare il nome dello scrittore a beneficio di quello dell'eroe che hanno creato, così come è successo per Simenon col suo Maigret o alla Christie con Poirot. Questo, alla lunga, può diventare molto frustrante e infatti sono stati parecchi gli scrittori che a un certo momento hanno deciso di separarsi dalla loro creatura di carta. Tutti hanno poi finito per pentirsene, immancabilmente. Esattamente come accadrà a Conan Doyle, che, ogni volta che avrà problemi economici nel corso della sua vita, si rassegnerà a riesumare il suo odiato ma amatissimo Sherlock Holmes.
Arthur accetta di andare negli Stati Uniti per tenere una serie di conferenze in circa 30 città. Salpa per New York nel settembre 1894, con suo fratello minore, Innes. Il tour è un enorme successo, a giudicare da un articolo sul Ladies Home Journal, che descrive come gli americani adorino Conan Doyle. L'autore torna in Inghilterra in tempo per Natale, oltre che per la pubblicazione su The Strand della prima delle storie del brigadier Gerard, un nuovo personaggio che avrà un successo immediato presso i lettori. I viaggi proseguono. Durante l'inverno del 1896, Arthur parte per l'Egitto insieme a Luisa. Qui scrive un altro romanzo, La tragedia del Corosco. Si ritiene che Conan Doyle, un uomo con i più alti standard morali, si è rimasto fedele durante il resto della vita di Luisa. Ciò non gli impedisce di innamorarsi profondamente di una giovane di nome Jean Leckie, la prima volta che la vede, nel marzo del 1897.
Le vie del destino sono davvero difficili a comprendersi. Se non ci fosse una qualche compensazione nell'aldilà, allora questo mondo sarebbe davvero una beffa crudele.
Quando inizia la guerra boera, Conan Doyle si offre subito come volontario. Avendo scritto di molte battaglie senza l'opportunità di mettere alla prova le sue abilità di soldato, sente che questa è la sua ultima opportunità per farlo. Non sorprende che, essendo un po' sovrappeso all'età di 40 anni, venga ritenuto inadatto ad arruolarsi. Si offre allora volontario come medico e salpa per l'Africa nel febbraio 1900. La Grande Guerra Boera, una cronaca di 500 pagine, è pubblicata nell'ottobre del 1900. Non si tratta solo di un rapporto sulla guerra, ma anche di un commento astuto e bene informato su alcune delle carenze organizzative delle forze britanniche dell'epoca.
Non sono fra coloro che considerano la modestia una virtù. Per un uomo dotato di logica, tutte le cose andrebbero viste esattamente come sono. E sottovalutare se stessi significa allontanarsi dalla verità, almeno quanto sopravvalutare le proprie doti.
Tornato a Londra, Conan Doyle prosegue a scrivere. Realizza un'opera teatrale su Sherlock Holmes, non per dargli nuova vita, ma per consolidare il suo conto in banca. Dopo un tour trionfale negli Stati Uniti, l'opera teatrale è inaugurata a Londra al Lyceum Theatre nell'autunno 1901 e riscuote un enorme successo. L'ispirazione per il suo successivo romanzo viene da un lungo soggiorno nelle brughiere del Devonshire, che include una visita alla prigione di Dartmoor. All'inizio la storia descrive un maniero inospitale, parla di un detenuto in fuga e di un enorme segugio nero. Man mano che il romanzo progredisce, si rende però conto che la sua storia manca di un eroe. Si dice che abbia detto: «Perché dovrei inventare un personaggio del genere quando ho già Sherlock Holmes?» Tuttavia, piuttosto che resuscitare il detective, l'autore scrive la storia come se si trattasse di un'avventura precedentemente non raccontata. Per la gioia di migliaia di ammiratori, la rivista The Strand pubblica il primo episodio di Il mastino di Baskerville nell'agosto del 1901. Un anno dopo, re Edoardo VII nomina cavaliere Conan Doyle per i servizi resi alla corona durante la guerra boera. Sembra che il re sia un fan così appassionato di Sherlock Holmes che ha inserito il nome dell'autore nella sua lista degli onori per incoraggiarlo a scrivere nuove storie. Comunque sia, Sua Maestà e altre centinaia di migliaia di persone devono essere molto contente quando nel 1903 The Strand inizia a serializzare Il ritorno di Sherlock Holmes.
Si ritorna sempre sul luogo del delitto. Così anche Conan Doyle lo fa, scrivendo quello che in termini tecnici si chiama prequel, cioè una storia avvenuta prima temporalmente rispetto a quella d'esordio del suo eroe. E meno male che l'ha fatto, perché ci ha regalato un romanzo straordinario come Il mastino dei Baskerville, in cui Sherlock Holmes, una volta di più, può dare sfoggio delle sue grandi doti da investigatore. Per fortuna, nel mondo narrativo, a uno scrittore resta sempre il tempo per rimediare, per ritornare sui propri passi, per dare una seconda chance al proprio eroe e magari per farlo addirittura resuscitare. Non l'avreste fatto anche voi?
Poco dopo, un lutto colpisce Conan Doyle. Luisa, sua moglie, muore tra le sue braccia il 4 luglio 1906. Arthur scivola in uno stato di depressione debilitante che dura diversi mesi. Alla fine però, dopo 9 anni di corteggiamento clandestino, lui e Jean Leckie si sposano pubblicamente di fronte a 250 ospiti, il 18 settembre 1907. Insieme ai due figli avuti con Luisa, Arthur e Jean si trasferiscono in una nuova casa chiamata Windlesham, nel Sussex. La coppia trascorre qui il resto della sua vita, conservando anche un piccolo appartamento a Londra. Arthur Conan Doyle è così felice di condividere molte delle attività di Jean che la sua produzione letteraria rallenta notevolmente dopo il suo secondo matrimonio.
Ci sono alcune cose che si sentono troppo intimamente per essere in grado di esprimerle. E posso solo dire che gli anni sono passati senza che un'ombra venisse a rovinare anche per un solo momento il sole della mia estate indiana, che ora si avvia verso un autunno dorato. Lei e i miei figli hanno reso la mia casa davvero felice.
Negli anni successivi Arthur si cimenta in alcuni spettacoli teatrali che non riescono però molto bene. Per compensare le notevoli perdite finanziarie che ne derivano, Conan Doyle inizia allora a scrivere un altro testo, ma questa volta con Sherlock Holmes. Si tratta di L'avventura della banda maculata. Dopo il successo di quest'ultima pièce, Conan Doyle si allontana dal teatro. Anche la nascita dei suoi due figli, Dennis nel 1909 e Adrian nel 1910, contribuisce a impedirgli di concentrarsi sulla scrittura. Un'altra figlia, Jean, nasce nel 1912. Passano poi un paio d'anni prima che dalla pena di Conan Doyle sorga un altro personaggio. Si tratta del professor Challenger, che la moglie dello scrittore definisce una persona perfettamente impossibile. Challenger è l'opposto di Sherlock Holmes, tuttavia Il mondo perduto è un successo immediato. A quei tempi il termine fantascienza non è ancora stato coniato, quindi Conan Doyle definisce il romanzo un libro per ragazzi. Altri 4 romanzi sulle avventure del professor Challenger seguiranno il primo.
Sono riuscito nel mio umile intento. Se ho regalato un'ora di piacere al ragazzo che è già metà uomo, o all'uomo che è ancora metà ragazzo.
Nel maggio del 1914, Sir Arthur e Lady Conan Doyle salpano per New York, una città che l'autore trova spiacevolmente cambiata in peggio dalla sua prima visita 20 anni prima. I coniugi tornano a casa un mese dopo, probabilmente perché Conan Doyle prevede lo scoppiare di una guerra con la Germania. Non appena si scatena il conflitto, Arthur si offre di arruolarsi di nuovo. Gli è negato il desiderio ancora una volta, ma l'autore decide comunque di organizzare un battaglione civile di oltre 100 volontari. Alla fine del 1914, l'autore scrive L'ultimo saluto, un epilogo. In questo racconto, una storia di propaganda di guerra, Sherlock Holmes si infiltra e sconfigge delle spie tedesche. Il bilancio del conflitto si rivela crudele per lo scrittore. In guerra perde un figlio, un fratello, due cognati e due nipoti. Dopo questi eventi, Conan Doyle è progressivamente attratto dallo spiritismo e dall'occulto. Questo porta la stampa a deriderlo e il clero a disapprovarlo. Anche sua moglie, ritenuta una donna così equilibrata, arriva a condividere le convinzioni di Arthur e si dedica alla cosiddetta scrittura spiritica, la scrittura in stato di trance. Dopo il 1918, a causa del suo profondo coinvolgimento in queste pratiche, Conan Doyle scrive pochissima narrativa, producendo invece molti saggi e articoli sullo spiritismo.
Il ripudio delle nostre stesse parole è il più grande sacrificio che ci viene richiesto dalla verità.
Col passare degli anni, dopo aver speso oltre 250.000 sterline nella ricerca dei suoi sogni esoterici, Conan Doyle si trova di fronte alla necessità di guadagnare denaro. Nel 1926 il professor Challenger e i suoi amici appaiono di nuovo in La Terra della Nebbia, un romanzo di avventure psichiche seguito da La macchina disintegratrice e Quando la Terra urlò. Due anni dopo, invece, le ultime 12 storie sulle gesta del detective immortale sono raccolte nel taccuino di Sherlock Holmes. Nell'autunno del 1929, nonostante gli sia stata diagnosticata l'angina pectoris, Conan Doyle parte per il suo ultimo tour psichico in Olanda, Danimarca, Svezia e Norvegia. Al momento del suo ritorno, soffre così tanto che deve essere condotto a terra con l'aiuto di altre persone. Arthur Conan Doyle muore lunedì 7 luglio 1930, circondato dalla sua famiglia. Le sue ultime parole prima di partire per la più grande e gloriosa avventura di tutte sono indirizzate a sua moglie.
La vita è infinitamente più bizzarra di qualsiasi fantasia l'uomo possa concepire. Non oseremmo nemmeno immaginare ciò che in effetti non sono che eventi comuni della nostra esistenza. E se potessimo volare, tenendoci per mano, fuori da quella finestra, per osservare dall'alto questa grande città, scoperchiare gentilmente i tetti e osservare le stranezze che accadono, le coincidenze bizzarre, i piani che vengono elaborati, il meraviglioso concatenarsi degli eventi nell'arco delle generazioni e i risultati quanto mai straordinari che ne derivano. Qualsiasi romanzo, con i suoi convenzionalismi e le sue conclusioni scontate, ci apparirebbe sciocco e prevedibile.
Sherlock Holmes è un personaggio dalle mille sfaccettature, dotato di una logica infallibile che gli consente di ricostruire fatti e scovare colpevoli, partendo da particolari apparentemente insignificanti. È il primo vero criminologo della storia della letteratura e si calcola che a lui siano stati dedicati ben 272 fra film e serie TV. Non solo, Holmes è anche entrato nel Guinness dei primati come personaggio più rappresentato. A vestirne i panni sul grande schermo sono stati oltre 70 attori diversi e la lista continua ad allungarsi. La prima rappresentazione, pensate, al cinema è una serie di brevi film in bianco e nero realizzati tra il 1921 e il 1923. L'ultima, beh, credo che ne stiano ancora girando. Del resto, Sherlock Holmes è un personaggio che non ha ancora finito di stupire e di regalarci emozioni. Certo, questa figura di investigatore fu un fardello a tratti molto difficile da sopportare per Sir Arthur Conan Doyle, ma noi lettori non possiamo che rallegrarci che la mente di questo scrittore britannico abbia partorito un così straordinario personaggio che ancora oggi continua ad affascinare e ad ispirare generazioni di lettori.
Io sono Paolo Roversi, scrivo romanzi e racconto storie in podcast. Qui sugli ascoltabili.
Scaffali Roversi è una produzione originale degli ascoltabili a cura di Paolo Roversi. Testi e coordinamento redazionale di Maria Triberti. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani.